avevano a disposizione di riuscire a mettere in piedi questo centro del riuso. Ultimo tema è incentivare la produzione, cioè disincentivare la produzione del rifiuto. Cosa vuol dire? È previsto nel piano, e cioè riuscire ad avere degli accordi con i produttori dei beni affinché invece di avere 8 confezioni per confezionare la merendina, ce ne sia una sola che è più che sufficiente. Ho finito, grazie.
No, per chiudere il discorso, un dato che non vi ho dato prima, vabbè, i scenari li abbiamo, allora i 3 macro scenari li ho detti prima, per cui smaltiamo tutto fuori provincia, massimizziamo il recupero migliorando la differenziata, però chiaramente questa è una soluzione parziale, oppure lo scenario 3 è quello di creare appunto degli impianti con combustione o con gasificazione. Un dato interessante, dicevano che con la gasificazione si possono trattare dalle 20.000 alle 165.000 tonnellate anno, per cui per la nostra dimensione si potrebbe realizzare un impianto di 60, se questa sarà la soluzione che la giunta provinciale sceglierà, un impianto di 60.000 tonnellate anno, un unico impianto, come dicevo prima, più impianti distribuiti chiaramente nei 3 siti che hanno individuato, per cui Rovereto, Trento 3 o Ischia Podeti, oppure farne realizzarne solamente uno. Questa è una tematica, e chiudo, insomma, che hanno ribadito più volte dicendo che nessuno ovviamente può tirarsi fuori da questa tematica e una soluzione deve essere sicuramente trovata qualunque essa sia, e dentro l'anno la definiranno, insomma, in questo modo.
Grazie Sindaco, grazie Assessor Gatti, penso che la spiegazione sia stata molto esaustiva. Apriamo comunque la discussione del punto, se ci sono interventi. Prego, Consigliere Mondini.
Grazie, solo per dichiarare insomma il favore, il piacere di ascoltare questi dati che vengono esposti, pur non essendo obbligatori, abbiamo capito, in sostanza il parere non è richiesto, ma è opportuno che i consiglieri o che la cittadinanza sia portata a conoscenza di questi scenari che nel prossimo futuro, se non già adesso appunto, impattano in maniera considerevole sulla vita quotidiana. E quindi vi ringrazio dell'esposizione, molto, molto chiara mi sembra, anche grazie agli uffici. Ho avuto modo di partecipare alla commissione urbanistica dove era presente l'ingegner Creazzi, che ha svolto una relazione ineccepibile, quindi grazie ancora. Sì, no, mi ripeto, ma nel senso, proprio non per sostituirmi, ma anche la consigliera Zomer mi diceva di portare questo suo pensiero, insomma, si allinea al mio, grazie.
Grazie consigliere Mondini. Ci sono altri interventi in merito? Bene, se non ci sono altri interventi, se siete d'accordo, diamo per letta la delibera e passiamo alla votazione. Favorevoli? Unanimità. Benissimo, il punto è. Abbiamo anche, esatto, la votazione per l'immediata eseguibilità. Favorevoli? Unanimità anche in questo caso. Vi ringrazio, il punto è deliberato. Passiamo al terzo punto all'ordine del giorno. Piano generale del traffico urbano e della sosta, un adeguamento, adozione definitiva. Relaziona per noi l'assessor Gatti, prego.
Grazie Presidente. Il piano urbano del traffico è un progetto che è partito nel 2014 con la sindacatura del sindaco, con la legislatura del sindaco Peroni, che aveva affidato uno studio alla società Gobbi Frattini per verificare quali siano le esigenze, le particolarità sul nostro territorio, in modo particolare sulle due arterie principali, proprio la strada statale 12 e l'SP90. La documentazione è stata predisposta nel corso del quinquennio 2015-2020 con l'ultimo aggiornamento prodotto nel 2019. Nel 2020 la giunta comunale, la nostra giunta, ha approvato lo studio. Tutti i dati, tutta la documentazione che vi presenterò questa sera, che comunque è stata illustrata in commissione, è già consultabile sul sito del nostro comune, consultabile dal pubblico, sull'indirizzo web del nostro comune. Cosa prevede il piano? Il piano prevede una serie di interventi sul sistema viabilistico stradale, ciclabili, percorsi pedonali, metropolitana di superficie, parcheggi, con realizzazione a breve, medio e lungo termine di vari interventi. Ci tengo a precisare che questo piano non è vincolante, è un piano di indirizzo e quindi dà delle specifiche su quale intervenire anche soprattutto a seguito di rilievi e dati raccolti anche grazie alla nostra Polizia Municipale. Sostanzialmente quali sono gli interventi, adesso vi faccio una breve carrellata di quali sono gli interventi più specifici, più corposi anche, previsti sul nostro territorio. Cominciamo vedendo la planimetria stato di progetto, interventi di progetto. Allora, scusate, ma devo cercare l'altro mouse. Allora. Vediamo se ce la faccio. Eccola qua. Partiamo dalla SP90, siamo a Santa Lucia, questo è l'abitato di Santa Lucia. Come vedete qui sono previste due soluzioni per eliminare la strettoia che è presente, data dal fatto che la strada passa in mezzo al centro storico. Ci sono due soluzioni, la prima è questa che vedete e che gira verso l'Adige, verso la pista ciclabile, per poi andare a riconnettersi sull'attuale SP90, quindi è una tangenziale a cielo aperto, mentre l'altra, questa che vedete più verso monte, è di fatto una galleria che va a attraversare il grosso spuntone roccioso che sovrasta l'abitato di Santa Lucia. Spostandosi poi verso sud, arriviamo a Pilcante, dove sostanzialmente qui si prevede una rotonda sull'attuale incrocio, che come ben sapete è un incrocio molto trafficato, anche perché da qui si raggiunge l'autostrada e di conseguenza il traffico è piuttosto sostenuto. C'è da dire che questa rotonda, che la possiamo vedere qui, eccola qua, non va a interessare se non minimamente terreni privati, perché la maggior parte è tutta sul pubblico e quindi su proprietà della provincia o del comune. Poi andando sempre verso sud, anche se interessa minimamente il nostro territorio, c'è il casello autostradale con l'eventuale collegamento verso la strada statale 12. Eccolo qua. Questa è tutta l'area del casello autostradale con la rotonda, che sapete i lavori dovrebbero partire anche qui a breve, e è stato mantenuto questo collegamento che permetterebbe di travasare il traffico dalla SP90 alla strada statale 12. Se passiamo dall'altra parte, possiamo vedere, sempre sulla stessa mappa, e magari se permettete io tornerei a nord, quindi partiamo sempre da Sieravalle. Gli interventi previsti qui a Sieravalle sarebbero due. Il primo sulla rotonda che immette, dà la possibilità di passare dalla strada statale 12 alla SP90. La rotonda è questa e verrebbe realizzata praticamente sfruttando tutta la proprietà comunale barra della ferrovia, perché ce n'è una parte della ferrovia, andando a modificare quella che è l'entrata alla stazione. Sapete che in questo momento l'entrata alla stazione è molto difficoltosa, anche perché è proprio a ridosso del semaforo, e per andare a compensare la perdita dei parcheggi, perché di fatto si verrebbe a togliere la possibilità dei parcheggi che sono presenti in questo momento nell'area antistante la stazione, si propone questo parcheggio al di là della ferrovia, parcheggio che è stato recepito nella nostra variante approvata nel 2020, al quale si accede dalla strada che porta a Chizzola, e per arrivare alla stazione basterebbe semplicemente aprire l'ultimo diaframma dell'attuale sottopasso alla ferrovia, sottopasso che c'è già perché permette di passare da una parte all'altra dei binari, solo che verso la campagna ovviamente è chiuso. Questo sarebbe un intervento chiaramente di grosso spessore per la viabilità, proprio perché anche qui il discorso che si faceva per il semaforo di via Malfatti vale anche qua, nel senso che la domenica, soprattutto quelle domeniche dove c'è grande traffico, i semafori sono lampeggianti proprio per evitare che si formino lunghe code. Andando verso sud arriviamo all'altra rotonda prevista per l'imbocco di Santa Margherita. Eccola qui. Rotonda che c'è già, che è piccolina, realizzata sempre nella legislatura col sindaco Peroni, e che però ha piccole dimensioni e soprattutto ha degli innesti che sono tangenti alla rotonda, e quindi da questo punto di vista qui sono molto pericolosi. Invece con questo sistema, come vedete, tutte le entrate, sia da chi proviene da nord, chi proviene da sud, oppure chi si mette da Santa Margherita, sono radiali e quindi costringe a percorrere un tratto di cerchio, ed è quindi impossibile farlo a manetta, come si suol dire, esatto, salvo il fatto che qualcuno voglia proiettarsi nelle campagne. Andando sempre verso sud c'è l'altra uscita su Santa Margherita, qui sarebbero previste due soluzioni. Il progettista ne ha messe due sul tavolo. Una prevede una corsia centrale di rallentamento e di accelerazione, mantenendo in sostanza lo stesso svincolo. L'altra invece è una rotonda vera e propria, con la difficoltà legata al fatto che verrebbe realizzata tutta praticamente su terreno privato. È evidente che, e questo lo dico come fruitore di questo incrocio, non dico quotidianamente ma quasi, è auspicabile che si arrivi a realizzare la rotonda, perché effettivamente questa risolverebbe i problemi legati anche al fatto che chi entra in Santa Margherita già adesso arriva normalmente a una velocità piuttosto sostenuta, perché qui c'è solo il limite dei 70 all'ora e molto spesso si entra in paese a quella velocità lì, tant'è vero che abbiamo dovuto mettere i dossi un po' più avanti per cercare di limitare la velocità nel tratto abitato. Poi, passando sempre verso sud, arriviamo ai Marani, località General Cantore. La problematica legata al fatto dell'uscita da quella stradina che è in mezzo al centro abitato, e qui si propone sostanzialmente un marciapiede che verrebbe realizzato a ridosso delle case, spostando la carreggiata il più possibile verso la ferrovia. Voi sapete che già adesso la strada statale corre a fianco della ferrovia, c'è ancora un piccolo margine di 70-80 centimetri, questo ci permetterebbe di realizzare un piccolo marciapiede di circa un metro in questa zona, che sarebbe sufficiente sia per i pedoni per poter uscire in sicurezza, ma anche per chi esce con la macchina dalla stradina, perché così permetterebbe di mettere, come si suol dire, il muso fuori senza la probabilità di trovarsi qualcuno che viene a sbatterci contro. Sempre andando verso sud arriviamo alla zona del PIP Marani, che è interessata da un intervento con corsia centrale di decelerazione e accelerazione e la creazione di una piccola Aiuola di separazione del traffico. Poi si arriva alla rotonda del Cerè, questa viene realizzata tutta su, quasi tutta su proprietà comunale, comunale barra provinciale. Ora sono finite le pratiche di cessione dell'area dell'ottagono e quindi si può procedere alla realizzazione di questa rotonda. Questa invece che vedete è la rotonda che verrebbe realizzata in via Volta e che noi abbiamo recepito all'interno del nostro piano urbanistico approvato nel 2020 con l'accordo stipulato con il signor Luciano Scienza. In sostanza, a fronte della realizzazione di un'area edificabile in questa zona, il proprietario ci ha ceduto quest'area per il parcheggio e per la realizzazione anche della rotonda. Oltre alla cessione di queste due aree c'è un'altra cessione più verso sud di questa piccola zona che verrà, dove verrà realizzato un piccolo parco giochi. Oltre a questo, sempre nell'ambito dell'accordo urbanistico, sono state allargate questo tratto di strada in maniera tale da poter successivamente andare a collegare via Volta con via Giaro e previo gioco forza l'esproprio o l'accordo con i proprietari di quest'area per poter ampliare l'ultimo tratto di via Giaro in maniera tale da dare la possibilità a chi abita a San Martino di avere due strade d'uscita. Nell'area di San Martino ci sono circa 2.000 persone residenti che gravitano tutte su via San Martino e voi capite che se San Martino viene chiusa per qualsiasi motivo da lì non si accede più. Quindi è indispensabile avere la possibilità di un secondo accesso che fra il resto per coloro che vanno a lavoro o che comunque devono dirigersi verso nord è molto più comodo rispetto che l'attuale strada. Ultima rotonda prevista è quella in località Autari, via strada statale 12, via Autari, pardon, ho cliccato al posto sbagliato, sono andato oltre, eccola qua, in ingresso ad Ala, è questa rotonda che verrebbe posizionata subito dopo la caserma dei carabinieri e permetterebbe appunto di regolamentare il traffico che entra in città e che deve dirigersi verso via Autari, che è questa. Nella mia breve esposizione mi sono dimenticato di elencarvi quali sono le opere che previste in questo piano e che sono realizzate o in corso. A Chizzola il parcheggio è già stato recepito nella variante 2019. A Serravalle abbiamo il parcheggio della stazione, come vi dicevo prima, che è già stato previsto nella variante 2019, così come il parcheggio del cimitero. Ai Marani la strada PIP è in fase di gara, dovrebbe arrivare entro quest'anno, entro il 2022. La rotonda del Cerè, fase di gara entro il 2022. Sempre ad Ala la ciclabile sud prevista in questo piano che è in fase di progettazione. Ad Ala il parcheggio rotonda via Volta, quella che vi ho appena illustrato, sono stati compresi nell'accordo urbanistico Luciano Scienza e sono in fase di realizzo, perlomeno in parte. Ad Ala il marciapiede della strada statale da via Malfatti a via Autari, il secondo tronco, in fase di gara entro il 2022. Sempre ad Ala il parcheggio Despar, che è stato realizzato. E parcheggio via Autari, quello piccolino sulla curva, è stato realizzato e il parcheggio via Giaro vicino all'area Luciano Scienza, che è stato realizzato, questi ultimi due dal Sova. E interventi di competenza provinciale, siamo in fase di progettazione per la rotonda ingresso nord a Santa Margherita, il marciapiede General Cantore ai Marani e il marciapiede sul ponte di Pilcante. Queste sono le opere che, come vi dicevo, sono in fase di realizzo o sono comunque state già recepite dal piano e portate all'interno del documento della variante, che invece quello è un documento, come dire, vincolante, perché ovviamente vincola quantomeno i terreni sulla loro utilizzo dal punto di vista urbanistico. Andando avanti, per quanto riguarda invece le ciclabili, adesso qua vediamo se riesco a ritrovare. Eccoci qua. Sempre nel piano sono prese in esame le ciclabili, distinguendole in quelle esistenti, questa linea verde continua, con quelle di progetto, con queste tratteggiate. Qui è prevista una ciclabile che attraversa il ponte sull'Adige e sulla ferrovia, ponte di proprietà autostrada A22, per poi immettersi sulla via della passerella che sarebbe interessata dall'altro accordo urbanistico che abbiamo sottoscritto con il defunto Aldo De Biasi e che prevederebbe appunto l'allargamento dell'area di loro proprietà praticamente alla fine dell'area Pasqualini che diverrà de nostra proprietà fino alla passerella con cessione di aree per la realizzazione del marciapiede e della pista ciclabile. Ovviamente una volta che si arriva alla passerella di fatto si è già collegati alla ciclabile che porta all'interno della città di Ala. Più verso sud c'è la ciclabile che è in fase di progettazione che porta verso la zona dei Baitani per poi andare ad attraversare sostanzialmente l'Adige sulla diga a sud di Ala. Queste sono le due ciclabili, i due collegamenti importanti che sono, questo in modo particolare è in fase di progettazione, abbiamo già l'accordo per l'attraversamento sulla diga e quindi si possa dire, sindaco, che siamo a buon punto. Ultimo step per quanto riguarda appunto il piano che, come vi dicevo, ha questo carattere anche a lungo termine e a lungo termine il progettista ha voluto guardare molto in avanti, però anche in maniera saggia pensando a un sistema di metropolitana superficie che permetta un collegamento molto rapido e molto capillare. Ovviamente riguarderebbe le stazioni già esistenti che sono quelli di Ala e di Serravalle con il potenziamento delle due stazioni. Ala di fatto la stazione in sé è già stata potenziata, c'è in ballo la discussione con Ferrovie dello Stato per l'area dei parcheggi che voi sapete è di loro proprietà. Mentre per quanto riguarda Serravalle, noi abbiamo recepito appunto il parcheggio come dicevo prima, mentre la stazione non è ancora stata revisionata dalle ferrovie e non so dirvi quale potrebbero essere i tempi. Ad ogni modo il progettista avrebbe previsto una stazione metropolitana a Sdruzinà con una decina di parcheggi in questa zona e spostandosi praticamente verso nord, saltiamo Alan ovviamente perché quella è già dotata della stazione principale, le altre sono previste al Cerè, scusate ma qualche difficoltà col mouse, questa è la stazione di Ala, ecco qui l'altra stazione al Cerè, sfruttando quei parcheggi che attualmente sono utilizzati dai camion, ma questi sono parcheggi per automobili che poi dovranno essere risistemati, un'altra stazione è prevista ai Cumerlotti, eccola qui, anche qui con un piccolo parcheggio in quell'area, chiamiamola a verde, che c'è a bordo strada, subito dopo passata la frazione andando verso nord, se avete presente lì c'è un piccolo triangolo a verde, la campanella è dopo, e lì verrebbero realizzati anche qui una decina di parcheggi e l'ultima stazione è quella, sarebbe quella prevista sul incrocio a sud di Santa Margherita, realizzando sostanzialmente i parcheggi su proprietà privata però in questo caso. Questo permetterebbe ovviamente di rendere più capillare il servizio di trasporto pubblico tramite appunto una metropolitana di superficie, perché effettivamente a quel punto lì tutte le frazioni che sono direttamente interessate dalla ferrovia del Brennero di fatto potrebbero beneficiare di un servizio decisamente all'avanguardia da questo punto di vista. Io al momento non avrei altro da aggiungere, magari Presidente possiamo lasciare la parola al consigliere o al sindaco se vuole aggiungere qualcos'altro. Grazie.
Beh, grazie all'assessore Gatti per la sua esposizione chiara ed esaustiva, a mio modo di vedere. Permettetemi alcune brevi considerazioni. Vabbè, l'ha già detto l'assessore Gatti, ovviamente il piano urbano del traffico non è un piano urbanistico, quindi non pone vincoli a carico di alcuni, né dell'amministrazione, ma neanche dei cittadini, al contrario del piano regolatore, dove se si appone chiaramente un vincolo, è chiaro che diventa determinante per i proprietari e quant'altro. Cioè, un'area parcheggio indicata nel PRG chiaramente pone un vincolo di piano a carico di quel terreno, cosa contraria invece succede per il piano urbanistico del traffico, che dà delle indicazioni future di eventuali interventi, chiaramente alcuni magari realizzabili, alcuni meno. Ti dà anche delle suggestioni, tipo la metropolitana di superficie, chiaramente, che è una suggestione, per cui un'idea, un'ipotesi che in futuro potrà essere vagliata, ma insomma sicuramente non viene posta ovviamente come vincolo. Per cui diciamo, un piano urbano del traffico che avete visto si è trasformato negli anni anche in virtù delle varianti urbanistiche predisposte nei vari PRG, e per ultimo insomma noi avevamo approvato, è stato oggetto anche di un'interrogazione questo piano, noi l'abbiamo approvato in giunta ancora l'anno scorso se ricordo bene, e poi è stato portato adesso in aula, ma proprio perché ripeto è un piano importante che dà indicazioni future. E quello che volevo dire io, alcuni degli interventi l'ha già detto l'assessore, sono alcune in fase di gara, alcune in fase di progettazione, per cui insomma siamo moderatamente soddisfatti di questi risultati. Due cose su cui vorremmo puntare il dito, e l'avevo già detto negli altri consigli comunali, la provincia nel suo piano delle opere stradali, nel piano diciamo, chiamiamolo piano industriale di realizzo, ha previsto per il 2024 dei finanziamenti per realizzare il marciapiede di Pilcante, quello appunto che dal ponte della A22 porta all'incrocio di Pilcante, e quello del Borgo Generale Cantore a Marani e la rotonda di Santa Margherita a Nord, ponendo anche delle cifre: 400.000 euro vado a memoria per quello di Pilcante, 50 per Marani e 600.000-700.000 per la rotonda di Santa Margherita. Queste sono previste come interventi nel 2024. Abbiamo chiesto alla provincia di poter accelerare per determinate opere, soprattutto per i due marciapiedi. Riteniamo una priorità importante il marciapiede di Pilcante, perché lo sapete perfettamente anche voi, abbiamo gente che cammina sulla provinciale, per cui fare quel marciapiede lì sarebbe veramente determinante. E in virtù di questo abbiamo fatto anche un po' un sacrificio, chiedendo alla provincia di darci in delega la realizzazione di queste opere, di due marciapiedi, salvo la loro progettazione, per poter accelerare l'anticipo del finanziamento. Vedremo se sarà accolta la nostra richiesta, perché l'idea, la provincia già sta realizzando la progettazione dei due marciapiedi come opere stradali. Se riescono a realizzare entro l'anno i due progetti e se ci danno la delega, forse riusciamo ad anticipare l'anno prossimo la realizzazione di questi due marciapiedi. Per noi sarebbe importante. Rotonda di Santa Margherita invece è molto più chiaramente difficoltosa, sia nel progetto, perché comporta anche degli espropri, e sia nella realizzazione, per cui su quello si vedrà. Il sistema delle ciclabili, che diceva appunto prima l'assessore Gatti, ci teniamo molto in maniera particolare, anche perché è una mobilità sostenibile su cui si sta lavorando, anche in virtù di questa agenda 2030, no, di cui si sta parlando molto. La ciclabile sud, l'ha detto appunto l'assessore Gatti, è in fase di progettazione avanzata, stanno definendo il progetto definitivo, che è quello che comprende anche il piano degli espropri, perché sapete che verrà realizzata lungo la ferrovia da via Autari per arrivare appunto al ponte degli Idrodolomiti. Ci saranno dei tratti da espropriare, quindi chiaramente i tempi con gli espropri si allungano. Noi puntiamo ad avere una progettazione esecutiva entro l'anno, per poi iniziare l'opera l'anno prossimo. Lo sapete, è un'opera già finanziata, per cui l'abbiamo già a bilancio con somme finanziate dalla comunità di Valle tramite la provincia. Abbiamo chiesto anche, si parlava prima di struzzinà per quanto riguarda la metropolitana di superficie, stiamo accarezzando l'idea anche di progettare la ciclabile di struzzinà, che non è inserita nel PUT, però è un'idea che vorremmo portare avanti, anche perché abbiamo visto che dopo il Giro d'Italia tanti sono i ciclisti che da Ala vanno verso Struzzinà e devono ovviamente correre, biciclettare sulla strada statale in maniera non sicura. Abbiamo chiesto un finanziamento alla comunità di Valle sul fondo strategico perlomeno per la progettazione, credo ci possa essere accordato, è lo stesso piano sul quale è stata finanziata la ciclabile che vi dicevo prima, la ciclabile sud, per cui abbiamo speranza di poter realizzare perlomeno la progettazione entro l'anno, se ce la facciamo in futuro partire, una volta trovati i finanziamenti adeguati, poter fare anche quell'opera che ci viene richiesta per la verità da tempo, per cui insomma un sistema delle ciclabili che ci piacerebbe completare nel tempo. Ultima cosa, sistema parcheggi. Avete visto che nel piano urbano del traffico sono diversi i parcheggi individuati, potenziali parcheggi individuati sul territorio comunale, non so se tutti saranno realizzabili nel prossimo futuro, ce n'è uno a Serravalle, insomma avete visto una serie di parcheggi chiaramente. Sui parcheggi, e questo c'entra poco con il piano urbano del traffico, ma ci si azzecca secondo me, dovremmo fare anche un ragionamento, l'avevo detto anche l'anno scorso se ricordo bene, sul sistema di parcheggi anche cittadini. Dovremmo capire come orientare le nostre prossime politiche in tema di parcheggi, anche perché avete visto che da tempo purtroppo il sistema parcheggi, soprattutto nel corso della giornata, qua sto parlando dei parcheggi di Ala, è un po' in crisi. Adesso faremo dei parcheggi provvisori nell'ex canonica, una quarantina di posti macchina vicino all'edificio ex canonica, provvisori nel senso che non saranno definitivi in quanto saranno realizzati con materiale stabilizzato, per cui non asfalto e quant'altro, perché nel terreno dell'ex canonica realizzeremo una quarantina di posti macchina e dopo ci sarà insieme, ma l'avevo già detto in fase di bilancio mi sembra, faremo un parco molto interessante. Questi 40 posti macchina, in attesa di realizzare i futuri posti macchina previsti nell'interrato della nuova scuola media, ci aiuteranno a sgravare nel corso della giornata l'utilizzo di Vianzelini, che vedete sempre carica in maniera incredibile. Ma volevo dire che dovremo studiare in futuro anche un sistema diverso di parcheggi. Tanti comuni delle nostre dimensioni hanno il parcheggio a pagamento, non so se questa sarà la strada giusta che noi vorremmo perseguire, ma da anni ci viene chiesto sempre comunque, c'è chi si lamenta del disco orario, chi lo vorrebbe, chi non lo vorrebbe. Il disco orario chiaramente ti consente una rotazione di parcheggi che se non ci fosse invece vorrebbe dire, soprattutto per i residenti, mettere la macchina in pianta stabile su quel parcheggio e smuoverla magari una volta in settimana. Questo vorrebbe dire chiaramente limitare la possibilità di parcheggio per gli ospiti che vengono, per le attività economiche che vengono a trovare le nostre famiglie. Tanti residenti ci chiedono delle isole anche a pagamento per poter sostare in maniera continuativa, come c'è a Rovereto, come c'è ad Arco, come c'è a Riva. Quindi insomma su questo dovremmo fare anche in futuro dei ragionamenti per capire effettivamente qual è il giusto sistema dei parcheggi del nostro centro. Ripeto, qui non è stato considerato, è stato fatto solo un accenno, mi sembra, assessore, su questa questione. Approfondiremo in futuro, però insomma è una tematica, e l'ho già detto più volte, su cui mi piacerebbe coinvolgere l'intero consiglio comunale, perché effettivamente il tema mobilità, viabilità è un tema che tocca a tutti. Abbiamo parlato prima di via Bresciani, ma l'amministrazione prima o poi dovrà trovare delle soluzioni anche per definire un po' quello che è il sistema di viabilità anche interno alla nostra cittadina. Scardinare abitudini non è facile, perché chi è abituato da sempre a utilizzare una strada, un parcheggio in un determinato modo, cambiare chiaramente è difficile, ed è per questo che dovremo cercare di capire qual è la strada giusta. Ho fatto questo accenno perché insomma è una tematica che prima o poi mi piacerebbe sicuramente affrontare, sulla quale alcuni ragionamenti con l'assessore Gatti avevamo fatto anche in passato, cercheremo di riprendere. Ecco, per cui basta, insomma, un piano interessante, ripeto, non vincolante, però un piano che ci aiuterà noi e le prossime e future amministrazioni a definire, cioè gli interventi che si faranno sulla viabilità saranno guidati anche da questo piano urbano del traffico, che ripeto è stato complessivo e riguarda tutto l'intero territorio nostro. Grazie.
Grazie Sindaco, grazie Assessor Gatti. Ci sono interventi in merito al punto? Prego, consigliere Monti.
Passa indietro?
No.
Grazie Presidente. Due domande. La prima, si parlava appunto della ciclabile a sud e del collegamento tra destra e sinistra Adige. E una volta che è definito il progetto definitivo, scusate il gioco di parole, si può organizzare in sede di consiglio una presentazione? Così da appunto rendere partecipi tutti della documentazione prodotta. L'altra domanda invece è inerente alla 22. Prima l'assessore Gatti faceva vedere l'idea che il progettista ha lasciato inserito. Mi sembra il consiglio scorso, due consigli fa, si diceva che si sarebbe fatto un consiglio comunale informale insieme ad Avio per la presentazione del progetto. Quello che vorrei capire è quanto sta valutando la provincia l'effettiva possibilità di aggiungere il collegamento sopra l'Adige, che secondo me sarebbe interessantissimo. Esatto, grazie Assessore. No, è quello. Sì, è quello. Perché secondo me, a parte appunto essere molto interessante, però potrebbe scaricare anche quello che è il traffico da Pilcante e da Santa Lucia, dove sì, si è visto anche prima, cioè l'annoso problema della strettoia tra le case. Però appunto potenzialmente scaricare parte del traffico in quel senso, anche perché la vedo utopistica purtroppo la soluzione di Santa Lucia, sia la mini tangenziale a cielo aperto, basti pensare a quanti anni a Rovereto ci hanno messo per fare la bretellina e quanto è costata, per appunto spostare unicamente il problema un po' più avanti, e anche la galleria, forse non sono più i tempi d'oro in cui si riusciranno a fare certe opere. Poi, come dicevo anche in sede di commissione, è un bellissimo libro dei sogni. Se si facesse tutto quello che c'è presente in questo piano, avremmo sicuramente una situazione, ma non solo del traffico, ma proprio di accessibilità ad Ala completamente rivoluzionaria. Bisognerà cercare di fare il più possibile e pian piano nel tempo comunque perseverare mantenendo questo piano e aggiornandolo se necessario, appunto adesso non si parte più da zero, si parte da una buona base e bisogna battere il martello finché il ferro è caldo.
Grazie consigliere De Rossi. Prego consigliere Mondini.
Grazie. Anche per questo devo esprimere insomma, il piacere con cui ho preso atto del documento illustrato reso disponibile, seppur insomma, ha richiesto una preparazione lunga, ma abbiamo capito che nel corso dell'iter dal 14 ad oggi alcuni interventi sono già stati recepiti e quindi l'avevamo già visto nella risposta data all'interrogazione di qualche mese scorso e fa piacere insomma, che ci sia un coordinamento degli strumenti, seppur non di pianificazione, insomma, ma studiati a modo. E nella realizzazione di tutto quello che è esposto ci saranno di sicuro delle altre variabili da valutare e volte anche non sempre dipendenti da noi. E volevo portare due osservazioni che già facevo all'assessore qualche giorno fa. E quella che riguarda quella S in prossimità della chiesa di San Pietro, che purtroppo più che altro in percorrenza sud-nord insomma, risulta sempre pericolosa, che non è minimamente toccata in questo studio, ma che vabbè, questo diciamo, non preclude possa essere tenuta nella dovuta attenzione. E allacciandomi poi, rimanendo nella stessa zona, con quello che diceva il consigliere De Rossi poco fa riguardo il possibile innesto di uno svincolo che venisse dal casello autostradale, insomma, lì si innestano problemi di ordine di importanti su quello che è un traffico che verrebbe potenzialmente indotto nel centro di Ala, perché la statale, seppur non nei momenti di maggior traffico evidenziati nei primi già anche questa sera con l'interrogazione, ma comunque attraversa pienamente il centro cittadino. E un'altra nota insomma, che sì, credo deve essere approfondita, e questo l'ha detto anche il sindaco evidentemente, quella dei parcheggi in centro. Il parcheggio oggi non è più un accessorio, non è più una dotazione che si trova e non ha un valore inestimabile e deve essere programmato per tempo, ma nello stesso tempo il cittadino stesso si dovrà rendere conto che non lo deve, non dico che lo paghino, però dovrà in qualche modo considerarlo come un qualcosa che insomma, dovrà avere un proprio valore, un proprio prezzo. Quindi un piano dei parcheggi che dia servizio al centro, per conto mio, è la chiave anche per il rilancio del centro stesso, dal punto di vista sia abitativo che commerciale, oltre che di servizio all'eventuale indotto turistico che ci auspichiamo possa esserci nei prossimi anni. Grazie.
Grazie mille consigliere Mondini. Prego sindaco per la risposta.
Ma velocemente, dopo magari se vuole integrare ancora l'assessore. Beh, per rispondere al consigliere Di Rossi, vabbè, ciclabile su, senz'altro quando il progetto sarà pronto, ovviamente sarà messo in visione, ed è un progetto, noi l'avevamo ritenuto, quando è stato individuato quel collegamento, una soluzione B, nel senso che da tanti anni auspichiamo un collegamento con la ciclabile dell'Adige, da Destra Adige, perché è una ciclabile, sapete, che porta tantissimo flusso turistico, per cui insomma riuscire a convogliare una parte di quel flusso turistico all'interno della nostra cittadina è sempre stata una nostra volontà. perché una soluzione B, che è una soluzione questa estremamente interessante, nel senso che, ripeto, parte da via Autari, arriverà in zona campagnola, per cui sicuramente agevolerà l'uscita di Ala verso sud e agevolerà l'entrata in Ala da chi proviene principalmente da sud, anche da nord, perché chiaramente uno che non conosce i luoghi, se opportunamente segnalato, entrerà anche per venire nel nostro centro. La nostra soluzione A è sempre stata quella di poter realizzare una ciclabile, e prima l'aveva accennato l'assessore, che collegasse la passerella con Pilcante, però sapete che lì il problema del ponte non è facilmente risolvibile, in quanto il ponte è di proprietà di A22 per circa il 90%, per il circa il 10% il primo tratto è di proprietà della ferrovia, di RFI, perché sovrasta la ferrovia. La ferrovia, lo sapete, è un interlocutore estremamente difficile. Con A22, dopo anni di richieste, si era arrivati anche a una sorta di accordo per fare realizzare una passerella in aggiunta all'attuale ponte, come sul ponte in località campagnola. C'è sempre il problema del tratto di RFI, dove, ripeto, sotto passano i treni, per cui insomma nel futuro si proverà a ragionare anche in quel modo, perché effettivamente collegare la passerella con l'attuale ciclabile, quella che scende dal centro di Ala, anche tramite gli interventi appunto del piano concordato con Aldo De Biasi all'epoca, insomma, sarebbe un completamento sicuramente molto, molto interessante. E per quanto riguarda il casello, il collegamento del casello A22, allora lì è una questione su cui in futuro eventualmente si discuterà. La presentazione, dicevo, di quel consiglio congiunto che vorremmo fare all'Avio, io ci tenevo in maniera particolare a farlo qua ad Ala, perché qualche anno fa il progetto autostrada era stato presentato a Sabbionara, recentemente in comune ad Avio, e io volevo farlo chiaramente in consiglio congiunto, però farlo qua ad Ala stavolta. La sede ideale per fare un incontro di questo tipo è il teatro. Il teatro sarà disponibile, il teatro Sartori, sto parlando, sarà disponibile nel corso di aprile, per cui al primo momento utile cercheremo di fare questo incontro, faremo venire i vertici di A22 per farci vedere il progetto, e magari in quell'occasione potrà anche nascere la discussione su questo collegamento. Una discussione nata tanti anni fa, vi ricordate, nella zona di Avio, poi bocciata. Adesso è stata riproposta, seppure in maniera molto molto informale, chiaramente. Non ho grandi convinzioni su questo, ma questa è un'idea mia personale, su questo collegamento, perché, beh, innanzitutto, quando mi è stato chiesto, ripeto, in via amichevole, ho detto in ogni caso, se si dovesse anche fare, il traffico pesante, i camion, sicuramente dovrà essere deviato sempre comunque sulla destra Adige, che potrebbe diventare una sorta di, come lo è ad Aisha, di fatti una tangenziale di Ala. Traffico leggero, arrivare o non arrivare ad Ala, può portare dei vantaggi? Boh, magari sì, perché la gente che transita su quella strada potrebbe fermarsi nelle nostre attività economiche, sì. Però questo vorrebbe dire, e l'ha appena detto anche il consigliere Mondini, portarsi il traffico in casa. Sapete che ne parlavamo prima dell'impianto semaforico, insomma, è una scelta non facile. Si discuterà in futuro. Ripeto, idee precise in questo momento io sinceramente non ne ho, dubbi sì, vantaggi e svantaggi, boh, saranno da verificare. Sicuramente in ogni caso non il traffico pesante, perché è chiaro che se dovessero la gente che esce da quel casello lì può essere portata più facilmente verso la SS12 che sulla SP90, cioè chi esce direzione Trento può dire mi conviene andare di qua o di là, cioè non è una scelta secondo me banale da fare, per cui insomma sinceramente si ragionerà a tempo debito, se ci sarà modo ovviamente di ragionare. La curva di San Pietro, lì da anni che stiamo portando avanti questa tematica, dopo ti do la parola così integri, è una tematica importante, chiaramente avevamo chiesto alla provincia di intervenire, però non è nei loro progetti, ma insisteremo. dopo l'assessore Gatti magari aggiungerà qualcosa, parcheggi in centro, l'ho detto prima, dobbiamo ragionare, capire qual è la giusta scelta da fare, o tenere così, o aumentando quello che è aumentabile, o cambiare il sistema di parcheggio. Insomma, questa è una questione su cui dibatteremo in futuro. Prego, assessore.
Sì, grazie. Mi devo scusare con il consigliere Mondini perché in effetti la volta scorsa avevo detto un'inesattezza. Come si vede qui su questa planimetria, quel rettangolo blu indica un intervento a medio termine, nel senso che il progettista, anche a seguito delle segnalazioni fatte dalla nostra polizia locale, che evidentemente in quella zona lì ha rilevato più di un incidente, ha previsto l'intervento. Poi il discorso che faceva il sindaco legato alla priorità data dalla provincia, beh, queste io non le conosco e quindi ne prendo atto, ma il progettista all'interno del piano ha evidenziato il fatto che lì c'è una criticità, non ha dato la soluzione tipo rotonda o allargamento o qualcosa del genere, però l'ha evidenziato, ecco. Ci tenevo a precisarlo.
Grazie, assessor Gatti. Ci sono altri interventi in merito? Vedo prenotato, c'è una prenotazione? Prego, consigliere Martinelli.
Grazie. Acceso, sì. Ecco, in merito alla questione di cui stiamo trattando, del piano, posso dire che anche da parte nostra è recepito in maniera positiva, nel senso che non potrebbe essere diversamente visto il tema di cui si tratta. Interventi che partono dal casello autostradale, che prossimamente partirà, sul collegamento evocato dal consigliere De Rossi e da Mondini, e potrebbe essere una soluzione praticabile, e chiaramente bisogna parlare anche di impegni economici, non so di chi possa essere la competenza, in questo caso se della provincia o di A22, e quindi so che la provincia nell'ultimo documento di previsione del 2021-2023 ha già introdotto ad esempio qualcosa come 25 interventi sul territorio provinciale con uno stanziamento di 189 milioni, mi sembra, eccetera. Una parte di questi anche dedicata alla nostra zona, con i 3 interventi che stanno ormai per partire, ritenuti e sicuramente di sostanziale necessità, come quello della rotatoria a nord di Santa Margherita, la strettoia che c'è e la mancanza del marciapiede su Borgo Gennaro Cantore, e il marciapiede sulla parte di Pilcante mancante. Ecco, quindi poi non so, anche non si è parlato del ponte su Chizzola, che anche quello è in fase di finanziamento, non so che punto sia esattamente, però anche quello so che potrebbe essere, visto anche la vetustà ormai della struttura, un intervento urgente da eseguire, prima magari di altri interventi molto più onerosi. Ecco. Per quanto riguarda i parcheggi all'interno, cioè sicuramente la problematica maggiore rivolta ai parcheggi nella zona del centro storico, che in alcuni casi risultano carenti, alcuni residenti lamentano invece, cioè lamentano la mancanza, alcuni invece che vengono da fuori magari lamentano viceversa, insomma, o magari sono vuoti in certi momenti. Sul discorso del, appunto, dei parcheggi a pagamento, starei un po' attento, ne discuteremo più avanti, però insomma bisognerà trovare la giusta quadra per questo. Grazie.
Grazie consigliere Martinelli. Prego sindaco.
No, gli interventi che dicevamo prima sulla SS12, anche in eventuale ipotetico ponte del Casello A22, è chiaro che è a carico provincia e A22, questo è ovvio. E come anche gli altri interventi sulla strada statale 12, il marciapiede e quant'altro sono finanziati dalla provincia, per cui a carico loro, seppure nei centri abitati, pur essendo strade statali e strade provinciali, abbiamo noi ovviamente la competenza in materia di manutenzione. E per quanto riguarda i parcheggi, ritorno sul discorso, l'ho detto prima, non so se il sistema pagamento potrebbe essere quello giusto o meno, non lo so, chiaro che è un cambio di abitudine radicale. Ricordo sicuramente che nei centri delle nostre dimensioni quasi tutti hanno i parcheggi a pagamento. Non so se questa, anche perché non è che puoi continuare a realizzare parcheggi, uno perché chiaramente le realizzazioni costano, due anche perché bisogna avere le aree idonee per farlo. Qualche idea l'abbiamo, nel PRG abbiamo previsto una piccola zona parcheggio nella zona del semaforo di Viale Malfatti, però un parcheggio di, guardo l'assessor Gatti, 10-15 posti macchina, non di più, insomma un po' palliativi. Stiamo ragionando su altre ipotesi, però ribadisco, parcheggi oltre che costare chiaramente comportano utilizzo di aree che in questo momento il comune non ha, e quindi è ovvio che devi andare anche ad acquistare, ad espropriare, per cui insomma alcuni ragionamenti si faranno. Avevamo affrontato anche tempo fa, qualche anno fa per la verità, l'ipotesi di parcheggi pertinenziali, no? Nel centro storico, cercando di coinvolgere qualche società che dei parcheggi pertinenziali ne fanno un po' il loro business, però non avevano trovato in ala, come si può dire, un interesse di questo tipo. Credo che anche alcune precedenti amministrazioni abbiano provato a fare dei sondaggi per capire se potesse esserci interesse nei parcheggi pertinenziali. Parcheggi pertinenziali vuol dire acquistarlo un parcheggio, perché non tutti chiaramente possono avere questa possibilità. Parcheggi interrati, anche lì il parcheggio interrato è interessante, però chiaramente costa nella realizzazione, costa nella manutenzione, perché poi devi avere anche qualcuno che li gestisce i parcheggi interrati. In tanti luoghi i parcheggi interrati sono poco utilizzati, proprio perché la gente alla sera soprattutto ha timore di parcheggiare nei luoghi non visti, ma soprattutto il problema di gestione. E nelle grandi città, perlomeno nei centri più grossi, vedo, penso a Rovereto e Trento, ci sono delle società ad hoc, a Rovereto c'è l'SMR che gestisce il parcheggio, la manutenzione e quant'altro. Chiaramente anche lì ci sono dei costi da affrontare, bisogna capire se ne vale la pena o meno, capire anche dove fare gli eventuali parcheggi interrati, perché se guardate il nostro centro storico, che è bellissimo da un certo punto di vista, però ha delle piazze molto piccole, ha dei luoghi che non si prestano molto a dei parcheggi interrati in prossimità del centro. Anni fa è stato fatto uno studio su Piazza Giovanni XXIII, parlo di 10-15 anni fa, però anche lì non era il posto, anche più, ecco, mi fa segno l'assessore Lorenzini, non era ritenuto il posto ideale. Per cui insomma, trovare luoghi dove farlo nella zona circostante al centro storico non è semplice e non è banale. Su questo ci concentreremo, insomma io ho lanciato un po' il messaggio. Ripeto, bisognerà trovare un sistema di parcheggio, perché non avete idea di quante richieste arrivano da parte degli operatori economici, da parte delle scuole, dell'ospedale, che dove ci chiedono dateci il permesso di parcheggiare perché il dipendente sta lì 8 ore e non sa come fare. Però ripeto, se noi scegliamo la strada del permesso, è chiaro che poi i parcheggi non ci sono più per gli altri, perché se uno mi lascia lì la macchina dalla mattina alla sera, io che vengo a comprare in negozio dove metto la macchina? Se il residente che lavora in ala e non si muove, la macchina me la piazza lì tutto il giorno, è chiaro che mi manca un parcheggio alla fine, no? Per cui sono uno di qua, uno di là, le scelte che fai sui parcheggi non sono facili sicuramente e non portano sicuramente mai condivisione totale, perché ognuno la vede a proprio modo. Bisognerà fare delle scelte in futuro, insomma, cercheremo di farle, di portarle, possibilmente di farle condivise, perché ribadisco, il tentativo fatto qualche anno fa su via Bresciana per noi è stato abbastanza illuminante, no? Abbiamo chiuso una strada di 50 metri e insomma c'è chi era d'accordo, c'è chi era invece ha sbraitato, no? Perché abbiamo chiuso 50 metri di strada, ve lo ricordate, insomma, dai, io andavo a bere il caffè la mattina, ecco, ma perché avesse dato, cioè, anche, no, avevamo dato delle alternative, per la verità, non è che avevamo chiuso punto basta arrangiati, avevamo dato delle alternative. Questo per dire che mettere mano alla viabilità è cosa difficile, lo vedete anche sui giornali, no? Vedete Rovereto, quello, le polemiche che portano per le ZTL, perché insomma quello che fai non è mai sicuramente condiviso da tutti. Mi sembra di aver risposto un po' a tutto, no? Se non sbaglio. Sì. Grazie.
Grazie Sindaco. Se non ci sono altri interventi, possiamo dare per letta la delibera e passiamo alla votazione del punto. Favorevoli? Benissimo, unanimità. Vi ringrazio. Non c'è l'immediata eseguibilità, il punto è deliberato. Passiamo al quarto e ultimo punto all'ordine del giorno. Adesione all'iniziativa I Borghi Più Belli d'Italia. Relazione per noi il Sindaco, prego.
Cercherò di essere velocissimo, anche perché avrete letto la delibera. Vabbè, visto che parliamo di borghi, avete visto, no, che ha vinto per la capitale italiana 2024 Pesaro, che è una bellissima città ovviamente, e ci fa piacere ovviamente che una città così bella abbia vinto questo titolo. Noi siamo rimasti esclusi, lo sapete, probabilmente Pesaro ha anche un peso politico, consentitemi di dirlo, magari leggermente più alto di noi, probabilmente il sindaco Ricci sicuramente più ascoltato in quel di Roma che il sindaco Soini, per cui insomma tanti auguri per il 2024 a Pesaro, andremo a visitarlo, anche se è una città che io conosco abbastanza bene perché ho qualche amico che vive in quei luoghi. Non so se la scelta, scusate, divago un attimo, dopo entro nel merito, una città turistica come Pesaro, visto che ha la costa marittima, non so, io credo che una candidatura di questo tipo potrebbe aiutare la crescita di qualche centro dove c'è meno turismo e potrebbe meritarsi più turismo. Una città di mare come Pesaro, già attratta da tantissimi turisti, non so come farà a gestire l'ulteriore afflusso turistico, sicuramente anche perché Pesaro non è grandissima come città, sarà come Trento indicativamente. Quindi insomma tanti auguri a Pesaro e andremo sicuramente a visitarla nel 2024. Borghi più belli d'Italia, noi sapete siamo bandiera arancione per il touring, per cui sicuramente un marchio ambito che ci ha portato anche buone cose nel corso degli anni. Siamo soci di ATSI, che è l'associazione di dimore storiche italiane, cioè, negli anni abbiamo cercato sempre di inserirci all'interno di quei marchi, di quelle associazioni che possono dare visibilità e lustro al nostro centro storico. Ci piacerebbe entrare anche nei borghi più belli d'Italia. I borghi più belli d'Italia sono nati l'associazione è stata costituita nel 2001 su impulso bene o male della consulta del turismo di ANCI, che è l'associazione nazionale dei comuni italiani, per valorizzare il grande patrimonio di storia, arte, cultura, ambiente e tradizioni che sono presenti soprattutto nei piccoli centri italiani che sono a volte poco valorizzati. E ad oggi nella nostra regione sono 13 comuni che hanno aderito a questa associazione, gli scopi li sapete, quello appunto di creare un marchio, quello di sviluppare la comunità locale, di far conoscere le proprie bellezze e quant'altro. Per poter aderire a questo marchio, se ci verrà ovviamente concesso, è necessario appunto fare una delibera di consiglio comunale, ad eventuale adesione costerà 1.000 euro all'anno, per cui sostenibile per il comune sicuramente di Ala. Ci sono dei criteri, perché non so se avete visto lo statuto e i criteri, chiaramente ci sono dei criteri abbastanza importanti, però insomma gli uffici li hanno valutati, in teoria dovremmo esserci. E verrà, se entreremo a far parte di questa associazione, ci verranno fornite anche delle tabelle che dovremo mettere nei punti di Ala per i turisti che passeranno in questi luoghi, dire che siamo nei borghi più belli d'Italia, per cui insomma un marchio sinceramente che, se ci verrà concesso ovviamente, se eviteranno di darcelo, potrà secondo me portare beneficio, anche perché vedete che anche in TV ci sono le trasmissioni televisive dedicate proprio ai borghi più belli d'Italia, dove insomma potrebbe essere per noi anche un ulteriore lancio, anche in virtù di quel polo museale che stiamo cercando di costruire, che potrebbe attrarre anche nuovi turisti. Per cui si chiede con questa delibera di approvarla per poter chiedere l'adesione all'associazione Borghi più belli d'Italia. Grazie.
Grazie Sindaco. Apriamo la discussione, ci sono interventi in merito? Prego, consigliere Martinelli.
Sì, volevo chiedere solamente, ho letto l'impegno lì, però più che altro ho visto una descrizione dei vari organi di composizione, eccetera, eccetera, ma che non ho ben chiaro, a parte l'iscrizione che sembra sia una cosa abbastanza sostenibile, anzi sicuramente sostenibile, ma l'impegno veramente che sarà a carico degli uffici comunali e degli operatori comunali, non ho ben chiaro, ecco.
Impegni, non ci sono impegni vincolanti ovviamente, come bandiera arancione, come il Touring chiaramente, ecco, noi siamo anche soci delle Città del Vino, l'Associazione Città del Vino Italiane, quindi sono associazioni a livello nazionale che propongono una serie di eventi alle quali tu puoi aderire o non aderire chiaramente. Non so, sto pensando alla Città del Vino, uno degli eventi che propongono loro è il Calice di Stelle, no? Alcuni comuni di sera viene fatto, e non viene fatto in tutti i comuni, perché non è che ogni comune può fare lo stesso evento ovviamente. Quindi vengono proposti degli eventi per i quali il comune può o non può partecipare. Noi abbiamo in bandiera arancione, abbiamo la giornata d'ottobre della bandiera arancione per il quale facciamo un evento, quindi anche Borghi più belli d'Italia chiaramente proporrà dei momenti ai quali, ripeto, si potrà o non potrà partecipare, potremmo proporre noi eventuali eventi, ma dopo soprattutto entri in un circuito mappato in cui il turista chiaramente che viene in questi luoghi guarda una mappa, una guida e cerca il borgo più bello d'Italia, perché è diventato un marchio molto riconosciuto. Per cui un impegno, chiaro che se fai degli eventi l'impegno c'è sempre, noi abbiamo la fortuna di avere un ufficio attività culturali che è molto molto operativo, guardate che siamo uno dei pochi comuni che ha un ufficio dedicato a questo, ufficio cultura, turismo e sport. C'è la Rovereto, c'è la Trento, ma pochi altri comuni ce l'hanno, noi ce l'abbiamo da tanti anni, abbiamo la fortuna di avere dei collaboratori molto molto operativi, con passione ed entusiasmo. Sapete che adesso ad aprile stiamo proponendo un nuovo evento che si chiama Bacco Barocco, ed è un evento totalmente nuovo dedicato al mondo del vino, per cui un evento che se andrà bene sarà ripetitivo, perché insomma noi cerchiamo di produrre, quando sarà pronto il calendario dell'ufficio attività culturali ve lo faremo avere, perché da maggio fino a settembre ottobre ci saranno quasi tutti i weekend con degli eventi, per cui insomma si stanno producendo delle ottime cose. Questo per dire cosa, che non ci spaventa in maniera assoluta aderire a un'associazione così importante, anche perché siamo attrezzati per farlo. Ripeto, avremo, se saremo accolti, una visibilità sicuramente non indifferente, perché i borghi più belli d'Italia sono molto molto seguiti. Quindi insomma siamo eventualmente pronti a raccogliere anche questa sfida.
Grazie Sindaco. Ci sono altri interventi in merito? Bene. Se non ci sono altri interventi, diamo per letta la delibera, che appunto si delibera con questo di aderire al progetto di promozione e valorizzazione. Voti favorevoli? Unanimità. C'è il voto anche per l'immediata eseguibilità. Favorevoli? Unanimità. Io vi ringrazio per questo bel consiglio di unanimità. La seduta si chiude, sono le 22:20, vi auguro una buona notte. Arrivederci, grazie.